From the conference center at Temple Square,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede alla conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che in tutto il mondo ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali che sono qui questa mattina. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir a Temple Square, diretto da Mac Wilberg e accompagnato all'organo da Richard Elliott e da Andrew Unsworth. Il coro ha aperto questa sessione cantando «È Cristo il nostro Re» e ora ci farà ascoltare «O Re di Israele». La preghiera d'apertura sarà offerta dall'anziano Alan F. Packer, designato autorità emerita proprio ieri pomeriggio. Il coro canterà quindi «Scegli il bene».
Thank you.
Nostro Padre Celeste, siamo grati di essere riuniti questa mattina in questa sessione della domenica mattina della Conferenza Generale. Riconosciamo le tue benedizioni e la guida che abbiamo ricevuto. Veniamo ad adorarti e ad adorare tuo figlio per imparare, per essere motivati e ispirati e soprattutto per imparare come possiamo far procedere la tua opera. Siamo grati per tutti coloro che sono coinvolti nella preparazione, nella parte oratoria, al fine di benedire la vita dei membri della Chiesa attraverso questa conferenza. Preghiamo che il tuo Spirito sia con noi e benedici gli oratori affinché possano esprimere i messaggi che sono stati preparati e che noi come membri della Chiesa in tutto il mondo possiamo sentire, ricordare, comprendere e applicare i principi esposti nella nostra vita. Chiediamo la tua benedizione sul Presidente Nelson e i suoi consiglieri e il Quorum dei Dodici e tutti i dirigenti in tutto il mondo. Chiediamo la tua benedizione affinché sia su tutti coloro che soffrono a causa dei disastri naturali che sono avvenuti. Ti chiediamo di benedirli, di rafforzarli nelle loro difficoltà fisiche ed emotive. Esprimiamo il nostro amore e la nostra gratitudine a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Russell M. Russell Ballard, presidente facente funzione del Quorum dei Dodici Apostoli, il quale sarà seguito dalla sorella Bonnie H. Cordon, presidentessa generale delle Giovani Donne. Quindi ascolteremo l'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli.
My brothers and sisters,
fratelli e sorelle, ho preparato il mio discorso un po' di tempo prima della scomparsa di Barbara, la mia amata moglie. Io e la mia famiglia vi ringraziamo per il vostro amore e la vostra gentilezza. Prego che il Signore mi benedica mentre vi parlo questa mattina. Nell'ottobre 1918, 100 anni fa, il presidente Joseph F. Smith ricevette una visione gloriosa. Dopo quasi 65 anni di impegnato servizio al Signore nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e solo dopo poche settimane prima della sua morte, avvenuta il 19 novembre 1918, egli sedeva nella sua stanza meditando sul sacrificio espiatorio di Cristo e leggendo la descrizione fatta dall'Apostolo Pietro del ministero del Salvatore nel mondo degli spiriti dopo la sua crocifissione. Scrisse: «Mentre leggevo, fui grandemente colpito. Mentre meditavo su queste cose, gli occhi della mia comprensione furono aperti. E lo Spirito del Signore si posò su di me. E io vidi le schiere dei morti». Il testo completo di questa visione è riportato in Dottrina Alleanze 138. Vorrei dare un po' di contesto in modo che possiamo apprezzare più pienamente la preparazione di Joseph F. Smith nel corso di tutta la sua vita a ricevere questa straordinaria rivelazione. Quando era presidente della Chiesa, nel 1906, visitò Nauvoo e rifletté su un ricordo di quando aveva solo 5 anni. Egli disse: «Questo è il posto esatto in cui mi trovavo quando Joseph, mio zio, e mio padre Hiram sono passati a cavallo mentre si recavano a Carthage. Senza scendere da cavallo, mio padre si porse dalla sella e mi sollevò da terra. Mi salutò dandomi un bacio e mi rimise giù. Poi lo guardai allontanarsi. La volta successiva in cui Joseph li vide fu quando sua madre, Mary Fielding, lo sollevò per vedere quei martiri giacere uno accanto all'altro dopo essere stati brutalmente assassinati nel carcere di Carthage il 27 giugno 1844. 2 anni dopo, Joseph, assieme alla sua famiglia e la sua fedele madre, Mary Fielding Smith, lasciò la sua casa a Nauvoo per dirigersi a Winter Quarters. Benché non avesse ancora 8 anni, Joseph dovette guidare uno dei tiri di buoi da Montrose, in Iowa, fino a Winter Quarters, e poi in seguito fino alla Valle del Lago Salato, dove arrivò quando aveva quasi 10 anni. Spero che voi ragazzi e giovani uomini stiate ascoltando e vi rendiate conto della responsabilità e delle aspettative riposte su Joseph F. Smith durante la sua giovinezza. Appena 4 anni più tardi, nel 1852, quando aveva 13 anni, la sua amata madre morì, lasciando orfani Joseph e i suoi 3 fratelli. Nel 1854, a 15 anni, Joseph fu chiamato a svolgere una missione nelle isole hawaiane. Questa missione, che durò più di 3 anni, fu l'inizio di una vita di servizio nella Chiesa. Una volta ritornato nello Utah, Joseph si sposò nel 1859. Negli anni seguenti la sua vita fu caratterizzata dal lavoro, dai doveri familiari e da altre 2 missioni. Il 1 luglio 1866, all'età di 27 anni, la vita di Joseph cambiò per sempre quando fu ordinato apostolo dal presidente Brigham Young. Nell'ottobre dell'anno seguente riempì un posto vacante nel Consiglio dei Dodici. Servì come dirigente di Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo Snow, prima di diventare lui stesso presidente nel 1901. Joseph e sua moglie Julina accolsero con gioia la nascita della loro prima figlia Mercy Josephine. La bambina però morì quando aveva appena 2 anni e mezzo. Poco tempo dopo Joseph riportò: «È stato un mese ieri che la mia cara Josephine è morta. Oh, se solo avessi potuto salvare perché crescesse fino a un'età matura. Mi manca ogni giorno e mi sento solo. Dio perdoni la mia debolezza se è sbagliato amare i miei piccoli così come faccio». Durante la sua vita il presidente Smith perse suo padre, sua madre, un fratello, 2 sorelle, 2 mogli e 13 figli. Era familiare con il dolore e con la perdita delle persone care. Quando suo figlio Albert Jesse morì, Joseph scrisse a sua sorella Martha Ann di aver supplicato il Signore di salvarlo e di aver chiesto: «Perché è successo? Oh Dio, perché è dovuto essere così?» Nonostante le sue preghiere in quel periodo, Joseph non ricevette alcuna risposta su questo argomento. Disse a Martha Ann che i cieli sembravano di rame sopra il nostro capo, sul tema della morte e del mondo degli spiriti. Non di meno, la sua fede nelle promesse eterne del Signore era ferma e salda. Al tempo debito del Signore, le ulteriori risposte, il conforto e la comprensione sul mondo degli spiriti che ricercava giunsero al presidente Smith tramite la meravigliosa visione che ricevette nell'ottobre del 1918. Quell'anno fu particolarmente doloroso per lui. Era afflitto per il numero di vittime della Prima Guerra Mondiale, che continuò a salire fino a superare i 20 milioni. Inoltre si stava diffondendo in tutto il mondo una pandemia di influenza che uccise circa 100 milioni di persone. Durante quell'anno il presidente Smith perse anche altri 3 preziosi familiari. L'anziano Hiram Mack Smith, del Quorum dei 12 Apostoli, che era il suo primogenito maschio e mio nonno, morì improvvisamente a causa della rottura dell'appendice. Il presidente Smith scrisse: «Sono senza parole, stordito dal dolore. Mi si spezza e mi si stringe il cuore. Oh, lo amavo. Gli vorrò bene per sempre. È così e sarà sempre per tutti i miei figli e le mie figlie. Ma lui è il mio primogenito, il primo ad avermi portato la gioia e la speranza di un nome onorabile senza fine tra gli uomini. Dal profondo dell'anima ringrazio Dio per lui. Ma oh, avevo bisogno di lui. Tutti avevamo bisogno di lui. Era di grande utilità alla Chiesa. E ora, oh, che cosa posso fare? Oh Dio, mi aiuti». Il mese successivo, il genero del presidente Smith, Alonzo Kessler, morì in un tragico incidente. Il presidente Smith annotò nel suo diario: «Questo incidente mortale, così terribile e straziante, ha nuovamente gettato un velo di malinconia su tutta la mia famiglia». 7 mesi più tardi, nel settembre del 1918, la nuora del presidente Smith, nonché mia nonna, Ida Bowman Smith, morì dopo aver partorito il 5° figlio, mio zio Hiram. Così, il 3 ottobre 1918, dopo aver provato un profondo dolore per i milioni di persone morte nel mondo a causa della guerra e della malattia e per le morti dei suoi familiari, il presidente Smith ricevette la rivelazione celeste nota come la visione della redenzione dei morti. Il giorno dopo alluse alla rivelazione durante la sessione di apertura della conferenza generale di ottobre. La salute del presidente Smith stava venendo meno, tuttavia parlò brevemente. Non cercherò di parlare, non oso farlo, delle molte cose che questa mattina mi riempiono la mente e rimanderò a un tempo futuro, se il Signore lo consente. Ogni tentativo di dirvi alcune delle cose che sono nella mia mente e che dimorano nel mio cuore. Durante questi ultimi 5 mesi non ho vissuto in solitudine. Mi sono immerso nello spirito di preghiera, di supplica, di fede e di determinazione. E sono stato in costante comunicazione con lo Spirito del Signore. La rivelazione che ricevette il 3 ottobre confortò il suo cuore e diede risposta a molte delle sue domande. Anche noi possiamo essere confortati e imparare di più sul futuro che ci attende dopo la morte e l'ingresso nel mondo degli spiriti, studiando questa rivelazione e meditando sul significato che ha nel modo in cui viviamo la nostra vita ogni giorno. Tra le molte cose che il presidente Smith vide, ci fu la visita del Salvatore ai fedeli nel mondo degli spiriti dopo la sua morte sulla croce. Cito dalla visione: «Ma ecco, di fra i giusti egli organizzò le sue forze e nominò dei messaggeri, rivestiti di potere e di autorità, e li incaricò di andare a portare la luce del Vangelo a coloro che erano nelle tenebre. Sì, a tutti gli spiriti degli uomini e delle donne. E così il Vangelo fu predicato ai morti. A questi venne insegnata la fede in Dio, il pentimento dal peccato, il battesimo per procura per la remissione dei peccati, il dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani e tutti gli altri principi del Vangelo che era loro necessario conoscere allo scopo di qualificarsi per poter essere giudicati secondo gli uomini nella carne, ma per vivere secondo Dio nello Spirito. Poiché i morti avevano considerato la lunga assenza del loro spirito dal loro corpo come una schiavitù. A questi il Signore insegnò e dette loro il potere di risorgere, dopo la sua risurrezione dai morti, di entrare nel regno di suo Padre, di essere là incoronati di immortalità e di vita eterna, e di continuare da allora in poi il loro lavoro, come era stato promesso dal Signore, e di essere partecipi di tutte le benedizioni che erano tenute in serbo per coloro che lo amano. Nella visione, il presidente Smith vide suo padre Hiram e il profeta Joseph Smith. Erano passati 74 anni da quando li aveva visti per l'ultima volta da bambino a Nauvoo. Possiamo solo immaginare la sua gioia nel vedere il suo amato padre e suo zio. Deve essersi sentito ispirato e confortato dal sapere che tutti gli spiriti mantengono le sembianze del loro corpo mortale e che sono in ansiosa attesa del giorno della loro risurrezione promessa. La visione rivelava più pienamente la profondità e l'ampiezza del piano del Padre Celeste per i suoi figli e l'amore redentore di Cristo e l'incomparabile potere della sua espiazione. In questo speciale 100° anniversario vi invito a leggere attentamente questa rivelazione. Se lo farete, possa il Signore benedirvi per comprendere e apprezzare più pienamente l'amore di Dio e il suo piano di salvezza e felicità per i suoi figli. Attesto che la visione ricevuta dal presidente Joseph F. Smith è vera. Rendo testimonianza che ogni persona può leggerla e arrivare a sapere che è vera. Chi non riceve questa conoscenza in questa vita giungerà sicuramente a conoscerne la veridicità quando arriverà nel mondo degli spiriti. Lì tutti ameranno e loderanno Dio, è il Signore Gesù Cristo, per il grande piano di salvezza e per la benedizione della risurrezione promessa. Quando il corpo e lo spirito saranno nuovamente riuniti per non separarsi mai più. Sono davvero grato di sapere dove si trova la mia preziosa Barbara e che saremo di nuovo insieme con la nostra famiglia per tutta l'eternità. Possa la pace del Signore sostenere tutti noi, ora e per sempre. È la mia umile preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Presidente Ballard, ti vogliamo bene e preghiamo per lei e per la sua famiglia. Un anno fa, un bambino della primaria che ho incontrato in Cile mi ha strappato un sorriso. «Ciao», mi ha detto, «sono David. Parlerai di me alla conferenza generale?» Nei momenti di calma ho meditato sul saluto inaspettato di David. Tutti vogliamo essere riconosciuti. Tutti vogliamo essere importanti, venire ricordati e sentirci amati. Sorelle e fratelli, ognuno di voi è importante. Anche se non venite nominati durante la conferenza generale, il Signore si ricorda di voi e vi ama. Se vi state domandando se sia vero, dovete solo riflettere sul fatto che Egli vi ha incisi sul palmo delle sue mani. Sapendo che il Salvatore ci ama, potremmo chiederci come possiamo dimostrare al meglio il nostro amore per Lui. In Giovanni 21 il Salvatore chiese a Pietro, «Pietro, m'ami tu?» Pietro rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Quando gli venne posta la stessa domanda una seconda e una terza volta, «Mami tu?» Pietro era addolorato, ma confermò il suo sentimento. «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore». Pietro non aveva forse già dato prova di essere un amorevole seguace di Cristo? Sin dal loro primo incontro sulla riva del mare, egli lasciò prontamente le sue reti da pesca per seguire il Salvatore. Pietro era diventato un vero pescatore d'uomini, aveva accompagnato il Salvatore durante il suo ministero personale e contribuito a insegnare agli altri il Vangelo di Gesù Cristo. Ma ora, il Signore risorto sapeva che non sarebbe più stato al fianco di Pietro per mostrargli come e quando servire. In assenza del Salvatore, Pietro avrebbe avuto bisogno di cercare la guida dello Spirito, ricevere rivelazioni personali e poi avere la fede e il coraggio per agire. Pensando alle sue pecore, il Salvatore desiderava che Pietro facesse ciò che egli avrebbe fatto se fosse stato presente. Egli chiese a Pietro di diventare un pastore. Lo scorso aprile il presidente Russell M. Nelson ci ha esteso un invito simile, quello di nutrire le pecore del Padre in un modo più sacro, tramite il ministero. Per accettare questo invito in modo efficace, dobbiamo sviluppare il cuore di un pastore e comprendere le necessità delle pecore del Signore. Come possiamo diventare i pastori che il Signore desidera che diventiamo? In ogni cosa, possiamo fare riferimento al nostro Salvatore Gesù Cristo, il Buon Pastore. Le pecore del Salvatore erano conosciute e contate, erano vegliate, erano radunate nel gregge di Dio. Nel cercare di seguire l'esempio del Salvatore, dobbiamo per prima cosa conoscere e contare le sue pecore. Ci sono stati affidati specifici individui e famiglie di cui prenderci cura, così che tutto il gregge del Signore sia tenuto in conto e che nessuno venga dimenticato. L'espressione contare in realtà non riguarda i numeri, si tratta di assicurarsi che ogni persona senta l'amore del Salvatore tramite colui o colei che la serve in sua vece. In questo modo tutti possono sapere che un amorevole Padre nei cieli li conosce. Di recente ho incontrato una giovane donna che è stata assegnata a ministrare a una sorella che ha 5 volte la sua età. Insieme hanno scoperto di condividere l'amore per la musica. Quando questa giovane donna le fa visita, cantano delle canzoni e condividono quelle che preferiscono. Stanno costruendo un'amicizia che benedice la vita di entrambe. Spero che coloro ai quali ministrate vi considerano degli amici e vi rendano conto, si rendano conto che in voi possono trovare un sostenitore, un confidente, qualcuno che è consapevole delle circostanze in cui si trovano e che li appoggia nelle loro speranze e aspirazioni. Di recente ho ricevuto l'incarico di ministrare una sorella che né io né la mia collega conoscevamo bene. Ho chiesto consiglio a Jess, la mia collega ministrante di 16 anni, e lei ha saggiamente suggerito: dobbiamo conoscerla. Abbiamo immediatamente deciso che mandarle un selfie e un messaggio di presentazione fosse una buona idea. Io tenevo il telefono mentre Jess schiacciava il pulsante per scattare la foto. La nostra prima opportunità di ministrare è risultata in uno sforzo congiunto. Durante la nostra prima visita abbiamo chiesto alla sorella se c'era qualcosa che desiderava che includessimo nelle nostre preghiere. Lei ci ha parlato di una prova personale e ha detto che avrebbe gradito molto le nostre preghiere. La sua schiettezza e fiducia hanno creato istantaneamente un legame d'amore. È un privilegio ricordarla nelle mie preghiere giornaliere. Pregando, potrete sentire l'amore di Gesù Cristo per coloro ai quali ministrate. Condividete quell'amore con loro. Quale modo migliore può esserci per nutrire le sue pecore che quello di aiutarle a sentire il suo amore attraverso di voi? Un secondo metodo per sviluppare il cuore di un pastore è quello di vegliare sulle sue pecore. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, possiamo traslocare, sistemare, riparare, ricostruire praticamente qualunque cosa. Siamo rapidi a soddisfare un bisogno dando una mano preparando un piatto di biscotti. Ma c'è di più. Le nostre pecore sanno che vegliamo su di loro con amore e che agiremo per aiutarle. In Matteo 25 leggiamo: venite voi, benedetti del Padre mio, e eredate il regno che vi è stato preparato, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto avere fame e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto? La parola chiave è veduto. I giusti videro coloro che erano nel bisogno perché stavano guardando ed erano attenti. Anche noi possiamo avere un occhio vigile per aiutare e confortare, festeggiare e sognare insieme. Mentre agiamo, possiamo essere certi della promessa contenuta in Matteo: in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Un amico, lo chiameremo John, ha raccontato ciò che può accadere quando vediamo le necessità meno evidenti di qualcuno. Una sorella nel mio rione ha tentato il suicidio. Dopo 2 mesi ho scoperto che nessuno nel mio quorum aveva parlato con suo marito per discutere di questa esperienza traumatica. Purtroppo, nemmeno io l'avevo fatto. Alla fine gli ho chiesto di pranzare insieme. Era un uomo timido, spesso riservato. Eppure, quando ho detto: tua moglie ha tentato il suicidio, deve essere devastante per te, vuoi parlarne? Lui si è messo a piangere apertamente. Abbiamo parlato in modo dolce e intimo e sviluppato una grande vicinanza e fiducia nel giro di pochi minuti. John ha aggiunto: penso che tendiamo a limitarci a portare dolcetti invece che cercare di capire come gestire una data situazione con sincerità e amore. La nostra pecora potrebbe stare soffrendo, essersi persa e persino essersi volontariamente allontanata. Come loro pastori possiamo essere tra i primi a vedere i loro bisogni. Possiamo ascoltare e amare senza giudicare e possiamo offrire speranza e aiuto grazie alla guida illuminante dello Spirito Santo. Sorelle e fratelli, il mondo è più ricco di speranza e di gioia a motivo dei vostri gesti ispirati di gentilezza. Se cercherete la guida del Signore su come trasmettere il suo amore e come vedere i bisogni di coloro ai quali ministrate, i vostri occhi saranno aperti. Il vostro sacro incarico di ministero vi conferisce il diritto divino all'ispirazione. Potete cercare con l'ispirazione, con fiducia. Terzo, vogliamo che le nostre pecore siano radunate nel gregge di Dio. Per farlo, dobbiamo tenere presente dove si trovano lungo il sentiero dell'alleanza ed essere disposte ad accompagnarle nel loro cammino di fede. Il nostro sacro privilegio è quello di arrivare a conoscere i loro cuori e di indirizzarle al Salvatore. La sorella Josefini, delle Figi, trovava difficile vedere il cammino dell'alleanza davanti a sé. Letteralmente. Una sua amica notò che la sorella Josefini faticava a vedere le scritture abbastanza bene da poterle leggere. Così le procurò dei nuovi occhiali da lettura e una matita color giallo acceso per evidenziare tutte le volte in cui, nel Libro di Mormon, veniva menzionato Gesù Cristo. Quello che era cominciato come un semplice desiderio di ministrare e di aiutare nello studio delle scritture fece sì che la sorella Josefina andasse al Tempio per la prima volta, 28 anni dopo il suo battesimo. A prescindere dal fatto che le nostre pecore siano forti o deboli, gioiose o sofferenti, possiamo accertarci che nessuna cammini da sola. Qualunque sia la loro condizione spirituale, possiamo amarle e possiamo offrire sostegno e incoraggiamento per aiutarle a fare il prossimo passo avanti. Porto testimonianza del fatto che se preghiamo e ci sforziamo di comprendere i loro cuori, il Padre Celeste ci guiderà e il suo Spirito ci accompagnerà. Abbiamo l'opportunità di essere angeli tutto attorno a loro, mentre Egli va dinanzi al loro volto. Il Signore ci invita a pascere le sue pecore, per prenderci cura del suo gregge, come farebbe Lui, Egli ci invita a essere pastori per ogni nazione e ogni paese. Sì, anziano Uthorf, ci piacciono i pastori tedeschi. Egli desidera che i suoi giovani si uniscano alla causa. I giovani possono essere tra i nostri pastori più forti. Come ha detto il presidente Russell M. Nelson, essi sono tra le persone migliori che il Signore abbia mai mandato in questo mondo. Sono spiriti nobili, i nostri giocatori straordinari che seguono il Salvatore. Riuscite a immaginare il potere che questi pastori esercitano quando si prendono cura delle sue pecore? Ministrando al fianco di questi giovani, vediamo meraviglie. Giovani donne e giovani uomini, abbiamo bisogno di voi. Se non avete un incarico di ministero, rivolgetevi alla vostra presidentessa della società di soccorso, al vostro presidente del quorum degli anziani. Saranno felici della vostra volontà di assicurarvi che le sue pecore siano conosciute e contate, vegliate e radunate nel gregge di Dio. Quando arriverà il giorno in cui ci inginocchieremo ai piedi del nostro amato Salvatore, avendo nutrito il suo gregge, prego che potremo rispondere come fece Pietro. Sì, Signore, Tu sai che io t'amo. Queste Tue pecore sono amate, sono al sicuro e sono a casa. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We all remember last April when President Russell M. Nelson introduced.
Lo scorso aprile il presidente Russell M. Nelson ha introdotto il concetto di ministero come uno dei modi per obbedire ai grandi comandamenti di amare Dio e di amarci l'un l'altro. Continuate con l'ottimo lavoro che avete iniziato nel seguire il nostro profeta su questo punto e non aspettatevi di ricevere molte altre istruzioni. Tuffatevi semplicemente nell'acqua e nuotate verso chi è nel bisogno. Non restate immobili chiedendovi se nuotare a dorso o a cagnolino. Se seguiamo i principi basilari che sono stati insegnati, se restiamo allineati alle chiavi del sacerdozio, se cerchiamo la guida dello Spirito Santo, non possiamo fallire. Questa mattina desidero parlare di un aspetto ancora più personale del ministero, che non ha a che vedere con un incarico. Non comporta un'intervista programmata e non prevede di fare rapporto a nessuno se non al cielo. Permettetemi di farvi un esempio semplice. Grant Morrell Bowen era un marito e un padre che lavorava sodo. E come molti di coloro che si guadagnano da vivere coltivando la terra, ebbe un rovescio finanziario quando il raccolto locale delle patate fu scarso. Lui e sua moglie, Norma, cambiarono lavoro, si trasferirono in un'altra città e ricominciarono la risalita verso la stabilità economica. Tuttavia, durante un episodio molto spiacevole, il fratello Bowen rimase profondamente offeso quando il vescovo, in un'intervista per la raccomandazione per il Tempio, espresse scetticismo sulla dichiarazione di Morrell di essere un pagatore di decima per intero. Non so chi dei due avesse più ragione quel giorno, ma so che la sorella Bowen uscì da quell'intervista con la raccomandazione per il Tempio rinnovata, mentre il fratello Bowen ne uscì con una rabbia che lo avrebbe tenuto lontano dalla Chiesa per 15 anni. A prescindere da chi avesse ragione sulla decima, è evidente che sia Morrell che il Vescovo avevano dimenticato l'ingiunzione del Salvatore a fare presto amichevole accordo col nostro avversario e il consiglio di Paolo di non lasciare che il sole tramonti sopra il nostro cruccio. Il fatto è che essi non trovarono alcun accordo e che il sole tramontò sul cruccio del fratello Bowen per giorni, poi per settimane, poi per anni, dimostrando il concetto espresso da uno dei più saggi tra gli antichi romani, il quale disse: se non viene frenata, l'ira è spesso più distruttiva dell'offesa che l'ha causata. Il miracolo della riconciliazione, tuttavia, è sempre a nostra disposizione. E Morrell Bowen, spinto dall'amore per la sua famiglia e per la Chiesa, che sapeva essere vera, ritornò a essere un membro attivo. Lasciate che vi racconti brevemente come è accaduto. Il figlio del fratello Bowen, Brad, è un nostro buon amico, un devoto 70 di area che serve nell'Idaho meridionale. Brad aveva 11 anni all'epoca dei fatti e per 15 anni osservò il declino della devozione religiosa del padre, una dimostrazione del terribile raccolto che si miete quando si seminano ira e incomprensione. Bisognava fare qualcosa. Così, nel 1977, con la festa del ringraziamento alle porte, Brad, studente 26enne alla Brigham Young University, sua moglie, Valerie, e il loro figlioletto, Mick, salirono sulla loro tipica automobile da studenti e si diressero verso Billings nel Montana, nonostante il maltempo. Nemmeno lo schianto contro un cumulo di neve vicino a West Yellowstone poté impedire a questo trio di svolgere il proprio ministero in favore del fratello Bowen Senior. Una volta arrivati, Brad e sua sorella Pam chiesero al padre di potergli parlare un attimo in privato. «Sei stato un papà meraviglioso», cominciò Brad, con tono un po' emozionato. «E abbiamo sempre saputo quanto ci ami. Ma c'è qualcosa che non va. Ed è da molto tempo che non va. Tutta questa famiglia soffre da anni perché una volta ti hanno offeso. Siamo a pezzi e tu sei l'unico che può ricomporci. Per favore, dopo tutto questo tempo, riesci a trovare nel tuo cuore la forza di mettere da parte quello spiacevole scontro con il vescovo e guidare di nuovo questa famiglia nel Vangelo come facevi un tempo? Ci fu un silenzio di tomba. Poi il fratello Bowen alzò lo sguardo verso quei due che erano ossa delle sue ossa e carne della sua carne e disse con voce sommessa: sì, sì, lo farò. Emozionati ma sbalorditi dalla risposta inattesa, Brad Bowen e la sua famiglia videro il loro marito e il loro padre andare con spirito di riconciliazione dal suo vescovo attuale, in modo da poter rimettere le cose a posto nella propria vita, con una risposta perfetta a questa visita coraggiosa, ma del tutto inattesa. Il vescovo, che aveva invitato ripetutamente il fratello Bowen a ritornare in chiesa, prese Morrell tra le braccia e lo strinse in un abbraccio molto, molto lungo. Nel giro di solo poche settimane, il fratello Bowen tornò di nuovo a essere pienamente attivo nella chiesa e si rese degno di tornare al Tempio. Ben presto accettò la chiamata a presiedere a un piccolo ramo in difficoltà, con solo 25 membri, facendolo crescere fino a diventare una fiorente congregazione con più di 100 membri. Tutto questo è accaduto quasi mezzo secolo fa, ma la conseguenza della supplica amorevole di un figlio e di una figlia che hanno ministrato al loro stesso padre e della disponibilità di quest'ultimo a perdonare e ad andare avanti nonostante le imperfezioni altrui ha portato benedizioni che si riversano tuttora sulla famiglia Bowen. Fratelli e sorelle, Gesù ci ha chiesto di vivere insieme con amore, senza dispute fra noi. Egli avvertì i nefiti dicendo: colui che ha lo spirito di contesa non è mio. In verità, il nostro rapporto con Cristo sarà determinato, o almeno influenzato, in larga misura dai rapporti che instauriamo gli uni con gli altri. Se tu desidererai venire a me, disse, e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, vattene da tuo fratello e riconciliati prima con lui. E poi vieni a me con pieno intento di cuore e io ti riceverò. Indubbiamente, ciascuno di noi potrebbe menzionare una serie interminabile di vecchie cicatrici e sofferenze e di ricordi dolorosi che in questo stesso istante corrodono ancora la pace nel cuore, nella famiglia o nel vicinato di qualcuno. Che abbiamo causato tale dolore oppure che ne siamo stati i destinatari, queste ferite devono essere guarite in modo che la vita possa essere tanto appagante quanto Dio ha inteso che sia. Come il cibo nel vostro frigorifero, che i vostri nipoti controllano diligentemente per voi, anche questi vecchi torti sono scaduti già da molto tempo. Vi imploro, non lasciate più a queste cose dello spazio prezioso nella vostra anima. Come disse Prospero, ha rammaricato Alonso nella commedia La Tempesta, non graviamo la nostra memoria con un peso ormai scomparso. Perdonate e vi sarà perdonato, ha insegnato Cristo nel Sermone sul Monte, e ai nostri giorni ha affermato: io il Signore perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. È importante, tuttavia, che chiunque di voi stia provando un'angoscia autentica tenga presente che egli non ha detto non vi è consentito provare vero dolore o vera sofferenza a causa delle esperienze devastanti che avete vissuto per mano di un'altra persona, e neppure ha detto: per poter perdonare pienamente dovete ritornare nuovamente all'interno di un rapporto deleterio o di una situazione distruttiva e di maltrattamenti. Tuttavia, persino nonostante le offese più terribili che potremmo ricevere, possiamo superare il nostro dolore soltanto quando ci incamminiamo sul sentiero della vera guarigione. Questo sentiero è il sentiero del perdono percorso da Gesù di Nazareth, il quale invita tutti noi dicendo: vieni e seguitami. In tale invito a essere Suoi discepoli e a cercare di seguire il Suo esempio, Gesù ci chiede di essere strumenti della Sua grazia. ambasciatori per Cristo nel ministero della riconciliazione, come spiegò Paolo ai Corinzi. Il guaritore di ogni ferita, colui che raddrizza ogni torto, ci chiede di lavorare al suo fianco nell'immenso compito di portare la pace in un mondo che non la troverà in alcun altro modo. Pertanto, come scrisse Philip Brooks, voi che state lasciando che incomprensioni deplorevoli perdurino di anno in anno, con l'idea di chiarirle un giorno o l'altro, voi che state tenendo in vita dissapori meschini perché ancora non riuscite a decidervi che adesso è il giorno in cui sacrificare il vostro orgoglio e risolverli, voi che incrociate scontrosamente le persone per strada, senza rivolger loro la parola, spinti da qualche stolta ripicca. Voi che state lasciando che il cuore di qualcuno soffra per il desiderio di una parola di apprezzamento o di affetto, parola che voi intendete offrire un giorno, andate subito e fate ciò che potreste non avere mai più la possibilità di fare. Miei amati fratelli, mie amate sorelle, rendo testimonianza che perdonare e dimenticare le offese, siano vecchie oppure recenti, è al centro della maestà dell'espiazione di Gesù Cristo. Rendo testimonianza che in ultima analisi questo risanamento spirituale può giungere unicamente dal vostro divino Redentore, il quale si precipita in nostro soccorso con la guarigione nelle sue ali. Noi ringraziamo Lui e il Padre Celeste che lo ha mandato, del fatto che la rigenerazione e la rinascita, un futuro libero da vecchi dolori e da errori passati, non soltanto sono possibili, ma sono già stati acquistati e pagati a un prezzo straziante, simboleggiato dal sangue versato dall'agnello. Con l'autorità apostolica conferitami dal Salvatore del mondo, rendo testimonianza della tranquillità dell'anima che la riconciliazione con Dio e tra di noi porterà, se saremo abbastanza mansueti e coraggiosi da perseguirla. Cessate di contendere l'uno con l'altro. Se siete a conoscenza di una vecchia ferita, risalatela. Prendetevi cura gli uni degli altri con amore. Miei amici diletti, nel nostro comune ministero di riconciliazione, vi chiedo di essere dei portatori di pace. Faccio questo appello affinché possiate cercare la pace, volere, desiderare la pace. E faccio questo appello nel nome del Principe della pace, il quale sa perfettamente cosa significa essere ferito nella casa dei suoi amici, ma che trovò comunque la forza di perdonare e di dimenticare e di guarire e di essere felice. Per questo prego per voi e per me, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare Ti siam grati, o Signor, per il profeta. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano Shane M. Bowen, dei 70. Seguirà l'anziano Neil L. Anderson, del coro dei 12 Apostoli.
Questa è la 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Brothers and sisters, my uncle Morel.
Fratelli e sorelle, il mio zio Morel viene da una famiglia di 11 figli e lui è sempre stato uno dei miei preferiti e ha sempre dato un grande esempio a me e lo amo moltissimo e non vedo l'ora di vederlo di nuovo. Molte persone oggi si chiedono se Dio esista e quale sia il nostro rapporto con lui. Molti conoscono poco o nulla del suo grande piano di felicità. Più di 30 anni fa, il presidente Ezra Taft Benson ha osservato che gran parte del mondo oggi nega la divinità del Salvatore. Mette in dubbio la sua miracolosa nascita, la sua vita perfetta e la realtà della sua gloriosa risurrezione. Ai nostri giorni i dubbi si concentrano non soltanto sul nostro Salvatore, ma anche sulla sua Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che egli ha restaurato tramite il profeta Joseph Smith. Questi dubbi spesso si concentrano sulla storia, sugli insegnamenti o sulle pratiche della Chiesa del Salvatore. In Predicare il mio Vangelo leggiamo: ricordati che la nostra comprensione del Padre Celeste e del suo piano di felicità deriva dai profeti moderni, ossia da Joseph Smith e dai suoi successori, che ricevono rivelazione direttamente da Dio. La prima domanda cui deve rispondere un simpatizzante è, pertanto, se Joseph Smith era un profeta. La persona è in grado di rispondere a questa domanda leggendo il Libro di Mormon e pregando al riguardo. La mia testimonianza della chiamata divina del profeta Joseph Smith è stata rafforzata dallo studio, accompagnato dalla preghiera, del Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Ho seguito l'invito di Moroni di domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, per conoscere la veridicità del Libro di Mormon. Rendo testimonianza che so che è vero. Questa conoscenza è giunta a me, come può giungere a voi, mediante il potere dello Spirito Santo. L'introduzione del Libro di Mormon dichiara: coloro che ricevono questa divina testimonianza del Santo Spirito verranno anche a conoscere tramite lo stesso potere che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, che Joseph Smith è il suo rivelatore e profeta in questi ultimi giorni e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è il Regno del Signore, nuovamente stabilito sulla terra, in preparazione della seconda venuta del Messia. Quando ero un giovane missionario in partenza per il Cile, ho imparato una possente lezione sul potere di conversione che ha il Libro di Mormon. Un uomo, che chiamerò signor Gonzales, servirà da molti anni in una posizione rispettabile nella sua chiesa. Possedeva una vasta formazione religiosa, compresa una laurea in teologia. Era piuttosto fiero della sua conoscenza della Bibbia. Per noi era ovvio che fosse uno studioso esperto di religione. Conosceva bene i missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che servivano nella sua città, Lima, in Perù. Aveva sempre desiderato incontrarsi con loro per istruirli sulla Bibbia. Un giorno, quasi come se fosse stato un dono dal cielo, almeno così pensava, due missionari lo fermarono per strada e gli chiesero se potevano andare a casa sua per condividere alcuni versetti delle scritture. Era il suo sogno diventato realtà, le sue preghiere erano state esaudite, finalmente poteva rimettere sulla giusta strada quei giovani traviati. Disse loro che sarebbe stato felice di accoglierli a casa sua per parlare delle scritture. Non vedeva l'ora che arrivasse il momento dell'appuntamento. Era pronto a usare la Bibbia per confutare ciò in cui credevano. Era certo che la Bibbia avrebbe indicato in modo chiaro ed eloquente gli errori delle loro convinzioni. Arrivò la sera dell'appuntamento e i missionari bussarono alla sua porta. Era eccitatissimo. Il suo momento era finalmente arrivato. Aprì la porta e invitò i missionari a entrare. Uno dei missionari gli diede un libro blu. Erese la sua sincera testimonianza, attestando di sapere che quel libro conteneva la parola di Dio. E secondo missionario aggiunse la sua possente testimonianza del libro, attestando che era stato tradotto da un profeta moderno di Dio chiamato Joseph Smith e che insegnava di Cristo. I missionari salutarono e se ne andarono. Il signor Gonzales era molto deluso. Tuttavia, aprì il libro e cominciò a sfogliarne le pagine. Lesse la prima pagina, lesse una pagina dopo l'altra e non si fermò fino al pomeriggio del giorno dopo. Lesse tutto il libro e seppe che era vero. Sapeva che cosa doveva fare. Chiamò i missionari, ascoltò le lezioni e rinunciò alla vita che conosceva per diventare un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questo bravo uomo fu il mio insegnante al centro di addestramento per i missionari di Provo, nello Utah. La storia della conversione del fratello Gonzales e il potere del Libro di Mormon hanno lasciato un segno molto profondo in me. Quando arrivai in Cile, il mio presidente di missione, il presidente Glade, ci invitò a leggere ogni settimana la testimonianza del profeta Joseph Smith, riportata in Joseph Smith Storia. Ci insegnò che una testimonianza della prima visione avrebbe avuto un legame diretto con la nostra testimonianza del Vangelo e del Libro di Mormon. Presi seriamente il suo invito. Ho letto i resoconti della prima visione. Ho letto il Libro di Mormon. Ho pregato come indicato da Moroni e ho chiesto a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se il Libro di Mormon è vero. Oggi porto testimonianza che so che il Libro di Mormon è, come ha detto il profeta Joseph Smith, il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Il profeta Joseph ha anche dichiarato: togliete il Libro di Mormon e le rivelazioni, e dov'è la nostra religione? Non esiste più. Comprendendo meglio chi siamo e quali sono gli scopi del Libro di Mormon, la nostra conversione diventa più profonda e più salda. Veniamo rafforzati nel nostro impegno a tenere fede alle alleanze che abbiamo fatto con Dio. Uno degli scopi principali del Libro di Mormon è quello di radunare la dispersa Israele. Questo raduno offre a tutti i figli di Dio la possibilità di entrare nel sentiero dell'alleanza e, onorando le alleanze che ne fanno parte, di tornare alla presenza del Padre. Quando insegniamo il pentimento e battezziamo i convertiti, stiamo radunando la dispersa Israele. Il Libro di Mormon contiene oltre 100 riferimenti al casato di Israele. All'inizio del Libro di Mormon Nefi insegna: poiché il mio pieno intento è che io possa persuadere gli uomini a venire al Dio di Abramo, al Dio di Isacco, al Dio di Giacobbe per essere salvati. Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è Gesù Cristo, il Dio dell'Antico Testamento. Noi siamo salvati quando veniamo a Cristo vivendo il suo Vangelo. Più avanti Nefi scrive: sì, e mio padre parlò molto riguardo ai gentili e anche riguardo al casato di Israele, che esso sarebbe stato paragonato a un olivo, i cui rami sarebbero stati spezzati e dispersi su tutta la faccia della terra. E dopo che il casato di Israele fosse stato disperso, essi sarebbero stati di nuovo radunati, ovvero alla fine, dopo che i gentili avessero ricevuto la pienezza del Vangelo, i rami naturali dell'olivo o i superstiti del casato di Israele sarebbero stati innestati, cioè sarebbero venuti a conoscenza del vero Messia, loro Signore e loro Redentore. Inoltre, alla fine del libro di Mormon, il profeta Moroni ci ricorda le nostre alleanze, dicendo: affinché tu non sia più confusa, affinché le alleanze del Padre Eterno che Egli ha fatto con te, o casato di Israele, possano adempiersi. Quali sono le alleanze del Padre Eterno a cui fa riferimento Moroni? Nel libro di Abramo leggiamo: il mio nome è Geova, e conosco la fine fin dal principio, perciò la mia mano sarà su di te. E farò di te una grande nazione, e ti benedirò oltre ogni misura, e renderò il tuo nome grande fra tutte le nazioni, e tu sarai una benedizione per la tua posterità dopo di te, affinché essi portino nelle loro mani questo ministero e questo sacerdozio a tutte le nazioni. In una recente trasmissione a livello mondiale, il presidente Russell M. Nelson ha insegnato che questi sono certamente gli ultimi giorni e il Signore sta affrettando la sua opera per radunare Israele. Questo raduno è la cosa più importante che sta avvenendo sulla terra oggi. Non c'è nient'altro di altrettanto importante, nient'altro di altrettanto grande, nient'altro di altrettanto maestoso. E se lo scegliete, se lo volete, voi potete esserne una grande parte. Potete essere una grande parte di qualcosa di grande, qualcosa di grandioso, qualcosa di maestoso. Quando parliamo del raduno, stiamo semplicemente affermando questa verità fondamentale. Ciascuno dei figli del nostro Padre Celeste, da entrambi i lati del velo, merita di ascoltare il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Decidono loro se vogliono saperne di più. Questo è ciò che stiamo facendo in quanto membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Stiamo cercando di far sì che il mondo comprenda il Vangelo di Gesù Cristo e si converta a esso. Noi siamo i servi chiamati a radunare Israele negli ultimi giorni. La nostra missione è chiara. Fratelli e sorelle, facciamo in modo di essere conosciuti come coloro che hanno preso a cuore la promessa di Moroni, che hanno pregato e hanno ricevuto una risposta che il libro di Mormon è vero, e che poi hanno condiviso questa conoscenza con gli altri, con le parole e soprattutto con i fatti. Il libro di Mormon contiene la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, ci guida alle alleanze del Padre che, se osservate, ci assicureranno il suo dono più grande, la vita eterna. Il libro di Mormon è la chiave di volta della conversione di tutti i figli e di tutte le figlie del Padre Celeste. Cito nuovamente il presidente Nelson: continuando a leggere ogni giorno il libro di Mormon, imparerete la dottrina del raduno, imparerete delle verità su Gesù Cristo, sulla sua espiazione, sulla pienezza del suo Vangelo, che non si trovano nella Bibbia. Il libro di Mormon è di importanza fondamentale per il raduno di Israele. Di fatto, se non ci fosse il libro di Mormon, il raduno promesso di Israele non avverrebbe. Concludo con le parole che il Salvatore disse ai Nefiti mentre insegnava loro le benedizioni promesse. Voi siete figli dei profeti e siete del casato di Israele e appartenete all'alleanza che il Padre fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua posterità tutte le famiglie della terra saranno benedette. Attesto che noi siamo figli e figli di Dio, la progenie di Abramo, il casato di Israele. Stiamo radunando Israele per l'ultima volta e lo stiamo facendo con il libro di Mormon, un libro che, unito allo Spirito del Signore, è lo strumento più potente per la conversione. Siamo guidati dal profeta di Dio, il presidente Russell M. Nelson, che dirige il raduno di Israele ai nostri giorni. Il libro di Mormon è vero, ha cambiato la mia vita. Vi prometto, come hanno fatto Moroni e molti profeti di tutte le epoche, che può cambiare anche la vostra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il 22 marzo 2016, poco prima delle 8, Due ordigni usati per un attentato terroristico sono esplosi all'aeroporto di Bruxelles. Gli anziani Richard Norby, Mason Wells e Joseph Empey avevano accompagnato la sorella Fanny Klein all'aeroporto per prendere un aereo che l'avrebbe portata alla sua missione a Cleveland, Ohio. 32 persone hanno perso la vita e tutti i missionari sono rimasti feriti. Quello ferito in modo più grave è stato l'anziano Richard Norby, di 66 anni, in servizio con sua moglie, la sorella Pam Norby. L'anziano Norby ha raccontato così quei momenti. Mi sono subito reso conto di cosa era successo. Ho provato a correre per mettermi in salvo, ma sono caduto all'istante. Ho visto che la mia gamba sinistra era gravemente ferita. Ho notato una specie di fuliggine nera, simile a una ragnatela, che penzolava dalle mie mani. L'ho tirata via delicatamente, ma mi sono reso conto che non era fuliggine, bensì la mia pelle che si era bruciata. La mia camicia bianca si stava tingendo di rosso a causa di una ferita sulla schiena. Con l'affermarsi della mia mente, della consapevolezza di ciò che era appena successo, ho avuto un pensiero molto deciso. Il Salvatore sapeva dove mi trovavo, ciò che era appena accaduto e quello che stavo provando in quel momento. Si prospettavano giorni difficili per Richard Norby e per sua moglie Pam. Egli è stato indotto in coma farmacologico, seguito da interventi chirurgici, da infezioni e da grandi incertezze. Richard Norby è sopravvissuto, ma la sua vita non sarebbe più stata la stessa. 2 anni e mezzo dopo, le sue ferite stanno ancora guarendo. Una protesi sostituisce la parte mancante della sua gamba. Ogni passo è diverso da come lo era prima di quel momento all'aeroporto di Bruxelles. Perché è dovuto succedere a Richard e a Pam Norby? Erano stati fedeli alle loro alleanze. In precedenza avevano svolto una missione in Costa d'Avorio e avevano tirato su una famiglia meravigliosa. Qualcuno potrebbe dire: non è giusto. Non è affatto giusto. Stavano dedicando la loro vita al Vangelo di Gesù Cristo. Come è potuto accadere? Sebbene i dettagli possano essere diversi, le tragedie, le prove e le tribolazioni inaspettate, sia fisiche che spirituali, giungono a ciascuno di noi, poiché questa è la vita terrena. Questa mattina, nel pensare agli oratori soltanto di questa sessione della conferenza, ho realizzato che i figli di 2 di loro e i nipoti di 3 di loro sono inaspettatamente tornati alla loro dimora celeste. A nessuno di loro sono stati risparmiati dolore e tristezza. E come è stato detto proprio questa mattina, questa settimana, un angelo in terra che tutti noi amiamo, la sorella Barbara Ballard, ha passato dolcemente il velo. Presidente Ballard, non dimenticheremo mai la testimonianza resa stamattina dal presidente Ballard. Ricerchiamo la felicità, desideriamo la pace, speriamo di ricevere amore. E il Signore fa scendere su di noi un'abbondante pioggia di benedizioni, ma una cosa è certa. Intervallati alla gioia e alla felicità, ci saranno momenti, ore, giorni e a volte anni in cui la vostra anima sarà ferita. Le Scritture insegnano che assaggeremo l'amaro e il dolce e che ci sarà un'opposizione in tutte le cose. Gesù ha detto: vostro Padre fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Le ferite dell'anima non riguardano solo il ricco o il povero, una cultura, una nazione o una generazione. Riguardano tutti e fanno parte dell'apprendimento che conseguiamo in questa esperienza terrena. Il mio messaggio oggi è diretto in particolare a coloro che osservano i comandamenti di Dio, che mantengono le promesse fatte a Dio e che, come i Norby e come altri uomini, donne e bambine, in questa congregazione mondiale affrontano prove e difficoltà inaspettate e dolorose. Le nostre ferite possono essere causate da un disastro naturale o da uno sfortunato incidente. Possono essere causate da un marito o da una moglie infedeli che sconvolgono la vita di un coniuge retto e dei loro figli. Le ferite possono essere causate dall'oscurità e dal buio della depressione, da una malattia inaspettata, dalla sofferenza dovuta alla morte prematura di qualcuno che amiamo, dalla tristezza dovuta a un familiare che abbandona la sua fede, dalla solitudine che si ha quando le circostanze non permettono di trovare un compagno eterno, o da centinaia di altre strazianti e dolorose sofferenze che l'occhio non vedrà. Nessuno di noi comprende che le difficoltà sono parte della vita, ma quando giungono a noi personalmente possono toglierci il respiro. Non dobbiamo allarmarci, ma dobbiamo essere pronti. L'Apostolo Pietro disse: «Non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano». Assieme ai colori sgargianti della felicità e della gioia, ci sono i fili di colore più scuro delle prove e delle tragedie, fittamente intrecciati nel tessuto del piano di nostro Padre. Queste prove, seppur difficili, spesso diventano i nostri migliori insegnanti. Quando raccontiamo la storia miracolosa dei 2060 giovani soldati di Helaman, amiamo il seguente passo delle Scritture. Secondo la bontà di Dio e con nostro grande stupore ed anche con gioia dell'intero esercito, non c'era una sola anima fra loro che fosse perita. Ma la frase continua: e non c'era una sola anima tra loro che non avesse ricevuto molte ferite. Ciascuno dei 2060 giovani ricevette molte ferite, e ciascuno di noi sarà ferito nella battaglia della vita, che sia fisicamente, spiritualmente o entrambe le cose. Non arrendetevi mai. Per quanto profonde possano essere le ferite della vostra anima, quale che sia la causa, ovunque o in qualunque momento possiate riceverle, e per quanto brevemente o a lungo possano persistere, non siete fatti per perire spiritualmente. Siete fatti per sopravvivere spiritualmente e per germogliare nella fede e nella fiducia in Dio. Dio non ha creato i nostri spiriti per essere indipendenti da Lui. Il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, attraverso l'incalcolabile dono della Sua espiazione, non solo ci salva dalla morte e ci offre, tramite il pentimento, il perdono dei nostri peccati, ma è anche pronto a salvarci dalle sofferenze e dal dolore della nostra anima ferita. Il Salvatore è il nostro buon Samaritano, mandato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Egli ci offre aiuto quando gli altri passano oltre. Con compassione applica il suo balsamo curativo sulle nostre ferite e le fascia. Ci porta in braccio. Si preoccupa per noi. Ci invita a venire a Lui per essere guariti. E Gesù soffrirà pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie, affinché possa prendere su di sé le pene e le malattie del suo popolo, prendendo su di sé le nostre infermità, essendo pieno di misericordia. Venite, o sconsolati, ovunque voi languiate, inginocchiatevi al trono della misericordia e Egli vi invita a venire. A Lui portate il cuor ferito, l'angoscia confessate. La terra non ha amarezza che il cielo non possa guarire. In un momento di enorme sofferenza, il Signore disse al profeta Joseph: «Tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene». Come possono le ferite dolorose essere per il nostro bene? Nel crogiolo delle prove terrene, andate avanti con pazienza. Il potere guaritore del Salvatore porterà luce, comprensione, pace e speranza. Pregate con tutto il cuore. Rafforzate la vostra fede in Gesù Cristo, nella Sua realtà, nella Sua grazia. Aggrappatevi alle Sue parole. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si mostra perfetta nella debolezza. Ricordate, il pentimento è una medicina spirituale potente. Osservate i comandamenti e siate degni del Consolatore, ricordando che il Salvatore ha promesso: «Non vi lascerò orfani, tornerò a voi». La pace del Tempio è un balsamo lenitivo per l'anima ferita. Tornate alla casa del Signore con il vostro cuore ferito e i vostri nomi di famiglia il più spesso possibile. Il Tempio proietta i nostri brevi momenti di mortalità sul vasto schermo dell'eternità. Guardatevi indietro, ricordandovi che avete dato prova della vostra dignità nel vostro stato preterreno. Siete valorosi figli di Dio e con il suo aiuto potete trionfare nelle battaglie di questo mondo decaduto. Lo avete già fatto e potete farlo di nuovo. Guardate avanti. I vostri problemi e le vostre sofferenze sono molto reali, ma non dureranno per sempre. La vostra notte buia passerà, perché il Figlio è risorto con la guarigione nelle sue ali. I Norbi mi hanno detto: ogni tanto la delusione viene a farci visita, ma non le permettiamo di restare. L'Apostolo Paolo disse: noi siamo tribolati, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Potreste essere esausti, ma non arrendetevi mai. Nonostante le vostre ferite dolorose, soccorrete istintivamente gli altri, confidando nella promessa del Salvatore: chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. I feriti che curano le ferite degli altri sono gli angeli di Dio sulla terra. Tra pochi istanti ascolteremo il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson, un uomo che con fede incrollabile in Gesù Cristo, un uomo di speranza e di pace, amato da Dio, ma a cui non sono state risparmiate le ferite dell'anima. Nel 1995, a sua figlia Emily, mentre era incinta, fu diagnosticato un cancro. Ci sono stati giorni di speranza e felicità quando ha partorito un bimbo sano. Ma il cancro si è ripresentato e la loro adorata Emily ha lasciato questa vita soltanto 2 settimane dopo il suo 37esimo compleanno, lasciando il suo amorevole marito e 5 figli piccoli. Alla conferenza generale, poco dopo la sua morte, l'anziano Nelson confidò: le mie lacrime di dolore sono state accompagnate dal pensiero che avrei voluto poter fare di più per nostra figlia. Se avessi il potere di resuscitare, sarei tentato di riportarla in vita. Ma Gesù Cristo detiene queste chiavi e le userà per Emily e per ogni persona vissuta nel mondo al tempo stabilito dal Signore. Il mese scorso, mentre faceva visita ai santi in Porto Rico e ricordava il devastante uragano scatenatosi l'anno scorso, il presidente Nelson ha parlato con amore e compassione, dicendo: questo fa parte della vita. È il motivo per cui siamo qui. Siamo qui per ottenere un corpo e per essere testati e messi alla prova. Alcune di queste prove sono fisiche, alcune sono spirituali, e le vostre prove qui sono state sia fisiche che spirituali. Non vi siete arresi. Siamo molto fieri di voi. Voi, santi fedeli, avete perso tanto, ma nel mezzo di tutto questo avete rafforzato la vostra fede nel Signore Gesù Cristo. Osservando i comandamenti di Dio, possiamo trovare gioia nel mezzo delle nostre circostanze peggiori. Miei fratelli e sorelle, vi prometto che se accrescerete la fede nel Signore Gesù Cristo, riceverete ulteriore forza e maggiore speranza. A voi che siete giusti, il guaritore della nostra anima, a suo tempo e a suo modo, guarirà tutte le ferite. Nessuna ingiustizia, né persecuzione, né prova, né tristezza, né pena, né sofferenza, né ferita, per quanto profonde, grandi, dolorose, saranno escluse dal conforto, dalla pace e dalla speranza duratura di colui le cui braccia aperte e le cui mani ferite ci accoglieranno nuovamente alla sua presenza. L'Apostolo Giovanni testimonia che in quel giorno i giusti che vengono dalla gran tribolazione saranno vestiti di vesti bianche davanti al trono di Dio. L'agnello spiegherà su noi la sua tenda e il Dio asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Quel giorno verrà. Di questo rendo testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati per tutti coloro che ci hanno parlato finora e per la magnifica musica che il coro del tabernacolo ci ha offerto stamane. Il coro intonerà ora His voice as the sound. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo l'intervento del presidente Nelson, il coro concluderà la riunione cantando It is well with my soul. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Donald L. Hallstrom, dei 70.
Thank you, choir.
Grazie al coro. Miei cari fratelli, mie care sorelle, in questo bel giorno del Signore gioiamo insieme delle molte benedizioni che riceviamo dal Signore. Siamo grati per la vostra testimonianza del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, per i sacrifici che avete fatto per rimanere o per tornare sul suo sentiero dell'alleanza e per il vostro servizio consacrato nella sua Chiesa. Oggi mi sento ispirato a parlarvi di un argomento di grande importanza. Alcune settimane fa ho rilasciato una dichiarazione riguardo all'uso corretto del nome della Chiesa. L'ho fatto perché il Signore ha impresso nella mia mente l'importanza del nome che Egli ha stabilito per la sua Chiesa, ossia Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Come c'era da aspettarsi, le reazioni a questa dichiarazione, alla guida allo stile, conseguentemente modificata, sono state varie. Molti membri hanno corretto immediatamente il nome della Chiesa nei loro blog e nelle loro pagine dei social media. Altri si sono chiesti perché, con tutto quello che non va nel mondo, era necessario sottolineare qualcosa di così irrilevante. E alcuni hanno detto che non si poteva fare, quindi perché provarci? Vi spiego perché questo argomento ci interessa così tanto. Prima di tutto, però, lasciate che vi dica di che cosa non si tratta. Non è un cambiamento di nome, non è un nuovo marchio, non è per bellezza, non è un capriccio e non è irrilevante. Invece, è una correzione. È un comandamento del Signore. Non è stato Joseph Smith a dare il nome alla Chiesa restaurata per suo tramite, e nemmeno Mormon. È stato il Salvatore stesso a dire: poiché è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa negli ultimi giorni, la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Già prima, nell'anno 34, il nostro Signore risorto aveva dato istruzioni simili ai membri della sua Chiesa quando fece loro visita nelle Americhe. All'epoca egli disse: chiamerete la Chiesa con il mio nome. E come può essere la mia Chiesa salvo che sia chiamata col mio nome? Poiché se una chiesa è chiamata col nome di Mosè, allora è la chiesa di Mosè. O se è chiamata col nome di un uomo, allora è la chiesa di un uomo. Ma se è chiamata con il mio nome, allora è la mia chiesa. Quindi, il nome della chiesa non è negoziabile. Quando dichiara esplicitamente quale deve essere il nome della sua chiesa, addirittura precedendo la sua dichiarazione con le parole «è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa», il Salvatore sta parlando seriamente. E se noi permettiamo che vengano usati dei soprannomi o addirittura li promuoviamo noi stessi, egli si offende. Cosa c'è dietro a un nome o in questo caso a un soprannome? Quando usiamo dei soprannomi della Chiesa, come Chiesa Sug, Chiesa Mormone o Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, l'omissione più evidente è l'assenza del nome del Salvatore. Rimuovere il nome del Signore dalla Chiesa del Signore è una grande vittoria per Satana. Quando noi escludiamo il nome del Salvatore, stiamo insidiosamente ignorando tutto ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi, persino la sua espiazione. Pensate a questo dal suo punto di vista. Nella vita preterrena, egli era Geova, il Dio dell'Antico Testamento. sotto la direzione di suo padre, egli fu il creatore di questo e di altri mondi. Scelse di sottomettersi alla volontà di suo padre e di fare per tutti i figli di Dio qualcosa che nessun altro poteva fare. Condiscese a venire sulla terra quale unigenito del padre nella carne. Fu brutalmente oltraggiato, deriso e flagellato e gli sputarono addosso. Nel giardino di Getsemani il nostro Salvatore prese su di sé ogni dolore, ogni peccato e tutte le angosce e le sofferenze mai provate da voi e da me e da tutti quelli che hanno vissuto o che vivranno. Sotto il peso di quel fardello straziante, sanguinò da ogni poro. Tutta questa sofferenza fu ancora più intensa quando fu crudelmente crocifisso sul Calvario. Attraverso queste esperienze strazianti e la sua successiva risurrezione, la sua espiazione infinita, egli ha concesso l'immortalità a tutti e ha riscattato ognuno di noi dagli effetti del peccato, a condizione che ci pentiamo. Dopo la risurrezione del Salvatore e la morte dei Suoi apostoli, il mondo è sprofondato in secoli di tenebre. Poi, nel 1820, Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, sono apparsi al profeta Joseph Smith per dare inizio alla restaurazione della Chiesa del Signore. Dopo tutto ciò che ha sopportato, dopo tutto ciò che ha fatto per l'umanità, mi rendo conto con profondo rincrescimento che noi abbiamo inconsapevolmente acconsentito che la Chiesa restaurata del Signore venisse chiamata con altri nomi, ognuno dei quali non menziona il sacro nome di Gesù Cristo. Ogni domenica, prendendo degnamente il sacramento, rinnoviamo la nostra sacra promessa al nostro Padre Celeste che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Suo Figlio, Gesù Cristo. Promettiamo di seguirlo, di pentirci, di obbedire ai Suoi comandamenti e di ricordarci sempre di Lui. Quando omettiamo il Suo nome dalla Sua Chiesa, non stiamo forse inavvertitamente escludendo Lui, quale punto centrale della nostra vita? Prendere su di noi il nome del Salvatore include il fatto di dichiarare e testimoniare agli altri, tramite le nostre azioni, le nostre parole, che Gesù è il Cristo. Abbiamo avuto tanta paura di offendere qualcuno che ci chiamava mormoni, da mancare di difendere il Salvatore stesso, di sostenerlo persino nel nome con cui si chiama la sua Chiesa? Se noi, come popolo e individualmente, vogliamo accedere al potere dell'espiazione di Gesù Cristo affinché ci purifichi e ci guarisca, ci rafforzi e ci faccia crescere e alla fine ci porti all'esaltazione, dobbiamo chiaramente riconoscerlo come fonte di quel potere. Possiamo iniziare chiamando la sua Chiesa col nome che Lui ha stabilito. Per gran parte del mondo, la Chiesa del Signore è attualmente travestita da Chiesa mormone. Ma noi, membri della Chiesa del Signore, sappiamo chi c'è a capo: Gesù Cristo stesso. Purtroppo, molti tra coloro che sentono il termine mormone possono pensare che noi adoriamo Mormon. Non è così. Noi rendiamo onore e rispettiamo quel grande profeta dell'antica America. Ma non siamo discepoli di Mormon. Noi siamo discepoli del Signore. Agli inizi della Chiesa restaurata, termini quali Chiesa mormone e mormoni venivano spesso usati come epiteti, ovvero termini crudeli e offensivi, pensati per mettere in ombra la mano di Dio nella restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo in questi ultimi giorni. Fratelli e sorelle, ci sono molte argomentazioni terrene contro il fatto di tornare a usare il nome corretto della Chiesa. A causa del mondo digitale in cui viviamo e con l'ottimizzazione dei motori di ricerca che aiutano tutti noi a trovare quasi istantaneamente le informazioni che ci servono, comprese le informazioni sulla Chiesa del Signore, i critici dicono che una correzione in questo momento non sia saggia. Altri pensano che, poiché siamo conosciuti così universalmente come mormoni e come Chiesa mormone, dovremmo sfruttare al meglio la situazione. Se si trattasse di dare un marchio a un'organizzazione creata dagli uomini, queste argomentazioni potrebbero prevalere. Ma in questa questione così cruciale, guardiamo a colui a cui appartiene la Chiesa e riconosciamo che le vie del Signore non sono e non saranno mai le vie degli uomini. Se saremo pazienti e faremo bene la nostra parte, il Signore ci guiderà nell'affrontare questo passo importante. Dopotutto, sappiamo che il Signore aiuta coloro che cercano di fare la sua volontà, proprio come ha aiutato Nefi a portare a termine il compito di costruire una nave per attraversare il mare. Noi desideriamo essere cortesi e pazienti nel nostro impegno di correggere questi errori. I media coscienziosi saranno comprensivi nel rispondere alla nostra richiesta. In una precedente conferenza generale, l'anziano Benjamin de Hoyos ha condiviso qualcosa a riguardo dicendo: alcuni anni fa, mentre servivo nell'ufficio delle relazioni pubbliche della Chiesa in Messico, fummo invitati a partecipare a una trasmissione radiofonica. Uno dei direttori del programma ci chiese: perché la Chiesa ha un nome così lungo? Io e il mio collega sorridemmo a questa bellissima domanda e poi procedemmo a spiegare che il nome della Chiesa non fu scelto dall'uomo, fu dato dal Salvatore. Il direttore del programma immediatamente e rispettosamente rispose: allora lo ripetiamo con grande piacere. Questa storia ci indica un modo di agire. Ci sarà bisogno del massimo impegno da parte di ciascuno di noi individualmente per correggere gli errori che si sono infiltrati nel corso degli anni. Il resto del mondo può seguire o meno il nostro esempio nel chiamarci con il nome corretto, ma è ipocrita essere frustrati se la maggior parte del mondo chiama la Chiesa e i suoi membri con il nome sbagliato, quando anche noi facciamo lo stesso. La guida allo stile aggiornata ci dà una mano. Dichiara: nel citarla la prima volta si richiede di utilizzare il nome completo della Chiesa, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Quando è necessario abbreviare, suggeriamo di usare i termini Chiesa o Chiesa di Gesù Cristo. Anche Chiesa restaurata di Gesù Cristo è un riferimento accurato e suggerito. Se qualcuno vi chiede: sei mormone? Potreste rispondere: se mi stai chiedendo se sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sì, lo sono. Se vi chiedono: sei un santo degli ultimi giorni? Potreste rispondere: sì, lo sono, credo in Gesù Cristo e sono un membro della sua Chiesa restaurata. Miei cari fratelli, mie care sorelle, vi prometto che se faremo del nostro meglio per ritornare all'utilizzo del nome corretto della Chiesa del Signore, colui a cui questa Chiesa appartiene riverserà il suo potere e le sue benedizioni sul capo dei santi degli ultimi giorni in modi che non abbiamo mai visto. Avremo la conoscenza, il potere di Dio, che ci aiuteranno a portare le benedizioni del Vangelo restaurato di Gesù Cristo a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e a preparare il mondo per la seconda venuta del Signore. Quindi, cosa c'è dietro a un nome? Quando si tratta della Chiesa del Signore, la risposta è tutto. Gesù Cristo ci ha indicato di chiamare la Chiesa con il suo nome, perché è la sua Chiesa, piena del suo potere. So che Dio vive. Gesù è il Cristo. Egli guida la sua Chiesa oggi. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My soul rose like sea. Our Father in heaven,
Padre Celeste,
we have gathered this Sabbath morning.
Ci siamo riuniti in questa domenica come membri e amici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo davvero grati a te e a Dio per il profeta che ci guida in questi ultimi dì. Siamo grati per questo periodo di abbondante rivelazione, ma sappiamo che con queste grandi rivelazioni vengono anche le responsabilità, e ti preghiamo affinché possiamo avere la capacità di elevarci e di mantenere il capo alto per sapere ciò che dovremo fare, come dobbiamo farlo, affinché possiamo comprendere la dottrina che è stata insegnata in questa sessione della conferenza di questo giorno in cui stiamo parlando, in cui abbiamo parlato di te e del tuo figliuolo, e affinché mentre ognuno di noi seguirà i tuoi consigli possiamo essere benedetti tramite lui nell'eternità. Siamo grati dell'autorità apostolica con cui ci è benedetti in questa chiesa che è guidata dal tuo figliuolo e da te. Ti preghiamo affinché possiamo contemplare e comprendere queste cose che ci sono state rivelate in questo momento, e ti amiamo Padre, amiamo tuo figlio e preghiamo nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Vi abbiamo trasmesso la 188esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.